Il 30 ottobre appunto a Firenze si colloca in una settimana anche di altre mobilitazioni, come da altre parti il volantino comincia a girare, è interessante che non si sappia questa chiamata da che parte viene, chi l'abbia prodotta. Dico interessante un po' perché la grafica stessa in qualche modo forse sembra più appartenere al mondo della destra che a quello della sinistra, quindi c'è tanti dubbi, sicuramente i bottegai di Firenze sempre in gran numero in qualche modo strizzano l'occhio, però ecco, si capisce un po' in tutti gli ambienti che la giornata ci sarà, sarà una giornata molto grande, molto partecipata, in tutti i bar si parla, se andare, se partecipare o meno, e un po' come in altre città, quindi tanti compagni, quindi anche appartenenti a spazi diversi, si domandano se sia il caso o meno di partecipare, ecco, soprattutto per questo richiamo alla possibile presenza delle destre. Se da più parti ci sono anche compagni che criticano la scelta di andare in piazza, appunto perché si offriva il fianco, insomma, alla scesa in campo insieme alle destre, ecco, invece tanti compagni decidono comunque di puntare su questa giornata. Puntarci vuol dire soprattutto in questo caso offrire a una piazza che si capisce essere molto grande quantomeno la possibilità di entrare in contatto con altri contenuti. Quindi ecco, se ovviamente non era tanto uno stare in piazza con le destre, ma quella piazza, vediamo se le destre ci sono, partecipiamo, ma soprattutto partecipiamoci con tanti contenuti. Da qui la scelta di arrivare in piazza con uno spezzone con tantissimi cartelli che chiedono cose più o meno condivisibili, quindi un po' sulla cordata anche appunto del se ci giudi tu ci paghi, ma anche più in generale cos'è la salute, rivendicando la salute, un salario per chi non può uscire di casa. Insomma, è una scommessa quella che si mette in campo, e ci sembra di poter dire che la scommessa da subito capiamo che in qualche modo viene vinta, perché la sera stessa Casa Pound Firenze, a cui invece sembrava molto aver strizzato l'occhio, cioè addirittura non fossero loro ad aver fatto questa chiamata, da subito dice che finalmente è svelato il grande mistero e che quindi la piazza è stata chiamata dagli anarchici e quindi invita a non andare a tutti i suoi militanti. E questo noi subito lo vediamo come un effetto molto positivo, ecco, dell'aver scelto di partecipare a questa piazza. Il concentramento è già chiamato, ma decide subito il comune di comunicare a tutti che la piazza sarà vietata. Quindi in piazza si ritrova tantissime persone che cercano di avvicinarsi sotto il comune, ma i blindati circondano completamente tutta la zona. E anche questo avrà un effetto, perché all'aver già comunicato che la piazza sarà vietata, in qualche modo ci toglierà un po' i dubbi classici sulle piazze ambigue, le piazze divise tra buoni e cattivi. Diciamo che rimane una piazza che in qualche modo si intuisce che avrà un qualche tipo di conflitto, quantomeno nelle sue posizioni non sarebbe contrario, ecco, a una posizione del genere. Quindi questo ci consegna una piazza che in qualche modo, per le scelte stesse del comune o della stessa Casa Pound, è una piazza in cui almeno in teoria i fascisti hanno già detto di non partecipare, e con gli appelli del comune alle sicure violenze che si verificheranno, in qualche modo anche tutti quelli che sarebbero stati estremamente contrari a questo tipo di ipotetiche violenze, poi magari rimangono a casa. Quindi quella che si va formando è già una piazza molto diversa da quella che anche solo 3 giorni prima, quando il volantino comincia a girare, si era delineata. In questo momento la piazza appunto ferma e si è radunata prima davanti ai cordoni della Celere, a cui appunto viene negato l'accesso alla piazza antistante il comune, si ritrova in piazza del Duomo, e in questo momento ancora conta soltanto 100-200 persone. La composizione è molto varia, e no, non c'è ancora quella predominanza di figli di migranti di seconda generazione che invece caratterizzerà tutta la seconda parte. I compagni decidono quindi appunto di andare in piazza con più contenuti possibili. I contenuti non sono soltanto i cartelli e lo striscione, ma sono anche volantini che pubblicizzano le raccolte alimentari e soprattutto che pubblicizzano anche il nuovo comitato antisfratto, che in quei giorni stava nascendo proprio in vista della ripartenza degli sfratti e eventuale blocco. Quindi sono diversi contenuti che proprio uno cerca di portare arrivando in piazza, ma la piazza viene preclusa soltanto a noi. Quindi mentre in realtà la piazza si è già radunata, visto che è impedito l'accesso alle vie sotto il comune, si è già radunata sotto il Duomo, quindi è già una piazza completa, già una piazza in cui si smegafona, in cui qualcuno distribuisce qualcosa. Ecco, lo spezzone invece dei compagni viene bloccato prima che possa raggiungere questa piazza appunto. Now the night is blue and red, and I'm tearing down the plaster. Compagni, proprio per la modalità che prima accennavamo, sono tutti piuttosto tranquilla, cartelloni, striscioni, volantini, assolutamente tutti a volto scoperto, e la polizia non perde tempo e la prima cosa che fa è caricare. Una carica che la dice lunga sulla volontà di non far portare proprio in piazza quei contenuti, con buona pace di chi poi dirà che quella piazza contenuti non ce l'aveva. Verrebbe anche da dire, beh, se il manganellate tutti quelli che provano a portarceli, poi capiamo anche come mai, come se i militanti non fossero persone o non avessero qualcosa da dire o non vivessero sulla propria pelle quelle che sono le contraddizioni di questo momento. Questo quindi viene caricato più volte, viene caricato per circa un chilometro e, come sembra emergere anche dalle carte, in realtà praticamente nessuno fa niente a parte buscarne, questo almeno per 400-500 metri, poi forse qualcuno risponderà in qualche modo a queste cariche e questo è, diciamo, il primo blocco delle indagini. E quindi il motivo per cui la maggior parte dei compagni ora sono alle restrizioni, quindi questo primo momento che è prima della piazza in realtà e che serve proprio funzionale al fatto di non far entrare compagni, militanti e contenuti in quella piazza, anzi addirittura quando poi già ci sono gli scontri nel centro cittadino interi reparti verranno tenuti al di fuori appunto proprio del centro solo per cercare di impedire che gruppetti di persone possano raggiungere il centro. Quindi questo è, diciamo, il mostro che si vuole tenere fuori assolutamente da quella piazza. E fa ancora più ridere che poi sia ancora quel mostro che oggi viene sbandierato su tutti i giornali, come se fossero i veri autori, la regia occulta, addirittura coloro che hanno chiamato questa piazza, quando in realtà in quella piazza tanti non sono mai neanche riusciti ad arrivarci, ma e vengono comunque repressi e additati come gli organizzatori occulti. Mentre appunto sta succedendo tutto questo, lo spezzone dei compagni, la polizia fa un'altra carica invece proprio nel centro cittadino e da lì iniziano poi tutti gli scontri che andranno avanti appunto per ore e ore, in cui sicuramente forse anche ci sono componenti molto diverse, questo è sicuro, ma insomma sia dalle carte della questura, dai racconti di chi c'era, insomma è facile intravedere la componente principale che anima quella giornata, siano giovani e giovanissimi. Lo stesso Nardella, il sindaco di Firenze, appunto arriverà a dire che forse c'è un problema sociale se così tanti giovani hanno partecipato a quella giornata. E certo, verrebbe proprio a dire che mi sa di sì, caro Nardella. Gli scontri vanno avanti, non c'è nessun episodio particolarmente contestato per tutte queste due ore, se non al termine di questa ormai lunga serata, che è il noto lancio di Molotov all'indirizzo della polizia, che quindi mette in campo l'ultima carica delle guardie, che quindi arrestano sia i presunti autori, sia le persone che li circondavano, e tra questi di nuovo ritroviamo alcuni militanti. Erano tante le persone in realtà che, diciamo, si aggiravano nei paraggi curiosi, e di nuovo qui i curiosi sono le persone a cui è stato detto che in piazza ci sarebbero stati solo i violenti. Questi sono i curiosi che si aggirano per il centro, che si ritrovano momentaneamente una piazza composta da soltanto 100-200 persone, piuttosto mal organizzate, non si capisce bene cosa stiano facendo, ma che appena scoppia la scintilla, ecco, si riversano un po' da tutte le parti e la situazione, proprio la composizione, cambia totalmente a questo punto, perché abbiamo veramente soltanto giovani, giovanissimi, che si rapportano a questa situazione in maniera ingenua da una parte e molto esuberante dall'altra. Non hanno paura di niente, la situazione è una grande festa anche considerando forse tutte le privazioni dei mesi precedenti, e questa è la modalità con cui appunto si rapportano. Poi a questo non sarà mai un corteo, ma saranno tantissimi rivoli in tantissime zone del centro, e che in qualche modo la polizia non riesce assolutamente a contenere, perché se fa la voce grossa all'inizio e decide di caricare, poi invece si ritrova completamente impreparata a così tanti rivoli in così tante zone separate del centro. Il centro stesso di Firenze si offre in qualche modo, perché ovviamente sono tante strade piccole, anzi vengono disertate quasi da subito le piazze più grandi, e quindi è un continuo avanzare e retrocedere, come appunto citava il volantino di Cortica subito dopo i primi arresti, la frase che più colpì qualcuno era che ogni volta dopo un grande fuggi-fuggi qualcuno diceva appunto sono pochi, avanziamo, e in effetti forse la polizia era poca e quindi le persone potevano di nuovo avanzare, si indietreggiava, si avanzava, ma tutto in un clima comunque di grande serenità, verrebbe da dire. Anche gli stessi lacrimogeni per i giovani e giovanissimi non sembrano in alcun modo rappresentare un grande problema. Colpisce, volendo, che non sia stata toccata forse alcuna vetrina di quella che comunque via Tornabuoni è comunque la via del lusso più sfrenato fiorentino, mentre forse anche simbolicamente, anche senza molto saperlo, sono state distrutte tutte le fioriere che invece Nardella al tempo aveva messo, e si era molto indignato quando erano state colpite dopo l'omicidio di Didiene. Certamente in qualche modo gli accorati appelli del sindaco a non scendere in piazza hanno svolto probabilmente l'effetto contrario a quello sperato. Da giorni si dice che di disertare la piazza perché sarà presa in mano ai violenti e ne va dell'incomunità personale di chi ci si recherà. All'ultimo secondo viene vietata la piazza stessa in cui c'è il concentramento. È un clima molto pesante quello che si va respirando, cioè comunque è tutto molto veloce, il volantino gira da pochi giorni. Inizialmente è una grande piazza in cui tutta Firenze in qualche modo vuole andare, perché è strozzata dalle misure, una città che è stata completamente venduta al turismo, senza turisti sta realmente cominciando ad annaspare. Tutta questa città vuole riversarsi, ma tutta questa città forse almeno in parte non si recherà, perché funziona molto bene l'appello del sindaco e della questura. Solo che non hanno ben fatto i conti con chi probabilmente invece da un certo punto di vista non aspettava altro. Non aspettava altro perché i giovani che sono in piazza probabilmente non hanno mai visto nient'altro che la repressione da parte dello Stato, e non è un caso appunto che non sia neanche il lusso bersaglio della rabbia di questi giovani, ma sia stata sempre e costantemente la polizia. Quindi se questo è lo stato per loro, si manifesta nelle loro vite spesso e volentieri soltanto sotto forma di repressione, quello diventa più che un soggetto fisico veramente il simbolo dell'oppressione di una vita intera forse, ma in generale, e degli ultimi mesi in particolare. Allora, il 30 vengono fermate 24 persone, 24 ragazzi, e appunto è il loro numero e la loro età che farà subito esplodere la questione anche sui giornali locali di quanto i giovani siano distanti dagli appelli all'unità che in qualche modo ci vengono propinati tutti i giorni. Quindi abbiamo 24 fermati, di cui 4 sono subito portati a Sollicciano, al carcere, 2 sono ritenuti responsabili dei lanci di Molotov e 2 sono due compagne prese nell'ultima retata di piazza, appunto. Anche a loro viene contestato il concorso nel lancio delle Molotov, ma il fatto che poi vengano subito rilasciate già forse la dice lunga su quanto si stiano montando determinati episodi e determinate responsabilità, perché in qualche modo fa comodo, come si legge anche nelle carte, che si mostri un soggetto che sarebbe anche pacifico ma che si attiva dall'incontro con i militanti. Questa è la situazione iniziale e arriviamo invece appunto all'altro giorno, al 3 febbraio, e qui vengono date altre 20 misure cautelari, di cui 7 sono appunto ai domiciliari e 12 sono altre misure. E anche qua insisto su questa retorica del mostro da sbattere in prima pagina, perché da una parte è ciò che un po' succede sempre, però in questo caso è veramente pesante il clima che si sente in città. Tutti gli articoli per esempio parlano dell'occupazione di Corsica e comunque sono 3 i militanti che vengono prelevati alla mattina alle 6, ma sembra che siano la regia comunque di tutto, comunque sono 3 su 20, quindi, e comunque sono la regia di tutto, e non stupisce quindi che alle 5:40 del mattino, mentre il manganello bussa sulla porta di Corsica, e intorno ci siano già tutti i giornalisti pronti a fare foto al niente, sostanzialmente, a 3 ragazzi che sono in strada. Vabbè, le indagini sono sicuramente ancora aperte, però qualche giornale parla di 37 indagati, quindi un numero destinato forse a crescere. In più un'altra riflessione si potrebbe fare su questa millantata, sempre da parte dei giornali, pioggia di nuove misure richieste, quali sorveglianze speciali, fogli di via. E forse è interessante anche che stiano dando più o meno il DASPO a tutti quelli che vengono, che sono stati denunciati e fermati. Il DASPO proprio dallo stadio, da persone che allo stadio ma ci sono state, tante sicuramente, posso affermarlo con sicurezza. E anche qua è da capire un po' se in qualche modo lo Stato usa tutte le frecce al suo arco per di reprimere, comunque una firma in più a settimana fa sempre comodo, o se qualora venisse smontata la lettura dei compagni brutti e cattivi, se magari non si prepari un secondo filone di lettura, che è quello di dar tutta la colpa agli ultras. Questo sto solo provando a dare delle ipotesi. Se compagni non erano e non è colpa dei compagni, allora sarà colpa degli ultras, e le stesse persone potranno figurare invece come ultras avendo avuto appunto il DASPO dallo Stato. Il movimento in qualche modo ha risposto subito anche con la presenza sotto al carcere di Sollicciano, che ha avuto un buon risalto anche all'interno delle mura stesse, e poi stiamo insomma pensando alle nuove iniziative. La mattina stessa del 3 febbraio c'è stato un presidio, si stanno pensando a come fuoriuscire dai nostri spazi, e questo è un po' un dibattito che forse meriterebbe di essere aperto, approfondito anche al di fuori di Firenze. Questi spazi che sono chiusi forse da troppo tempo, e come riuscire a far attraversare i nostri spazi, ma soprattutto come riuscire anche a tornare nelle strade, in cui le iniziative ci sono ma sono sempre molto piccole, anche insomma per dare corpo e voce alla solidarietà, che in questo momento è veramente fondamentale, riuscire a mettere in campo qualcosa di un po' più incisivo, un po' più visibile. Sicuramente appunto il crowdfunding o cassa di solidarietà sarà un aspetto molto importante. Il crowdfunding è partito, stiamo aspettando un po' l'ok da parte di tutte le realtà coinvolte per quello che sarà il video da allegarci, però insomma è già possibile in realtà fare donazioni, ma non abbiamo ancora appunto pubblicizzato all'esterno, appunto per aspettare un po' l'ok da parte di tutti. E quando dico l'ok da parte di tutti, ritorniamo anche un po' agli arrestati, perché se appunto l'imbarazzo di questa eventuale calata in campo insieme ai fascisti ha colto qualcuno, in realtà sono tanti gli spazi e compagni che decidono che quella è una piazza che va abitata, e quindi è interessante vedere come la repressione in qualche modo sia stata molto politica, andando a colpire più o meno tutti gli spazi, da Mondeggio a Corsica, Via del Leone, ma la stessa Assemblea della Magnifica che è stata recentemente risgomberata, quindi sono veramente tante le realtà coinvolte, e all'interno di queste realtà non appare assolutamente casuale la scelta di chi si è andato a reprimere, non tanto per condotte personali, ma con il sempre utile concorso morale in tutto ciò che stava avvenendo. Sono compagni generosi, sono compagni attivi, tanti sono i compagni che stanno appunto organizzando da mesi il comitato antisfratto, pronto per essere lanciato, quindi anche questa è un'iniziativa portata avanti da più realtà contemporaneamente, e si è andato proprio a colpire le persone in questo senso più attive. Quindi la lettura politica di tutta questa vicenda per noi è abbastanza chiara, e si vede bene da chi si è scelto di colpire, quante persone e quanti collettivi in qualche modo si è cercato di mettere in ginocchio, peraltro con scarso successo, mi verrebbe da dire, perché il morale a me sembra che sia veramente alto, anche la solidarietà intorno a questi arresti sia veramente alta, così come giudico molto positive le piccole carovane, quindi di motorini, macchine, per andare a salutare tutte le persone domiciliari. Da sottolineare che tra le persone domiciliari ovviamente non tutti sono compagni, anzi per il lancio di Molotov sono accasati due ragazzi totalmente sconosciuti al movimento, quindi è bello vedere come la solidarietà riesca anche in qualche modo a battere quelle barriere che sempre ci riproponiamo di abbattere, ma che poi nella pratica spesso non sappiamo come fare. Invece in questo caso sto vedendo, insomma, una risposta buona da parte di Firenze. La situazione a Firenze da una parte è complicata un po' come ovunque, certamente poi è una città particolarmente in ginocchio dal lato economico. Inizialmente un po' forse come ovunque lo spaesamento è stato totale, quindi c'era molto anche poco coraggio non solo nel dire la propria, ma anche nel mettere in campo una qualsivoglia iniziativa. Adesso vediamo, forse anche sull'eco di quelle giornate, come tanti giovani stanno incominciando a farsi portatori di un messaggio un po' diverso. Lo dico anche perché la piazza, che stava diventando un po' un simbolo, che era diventata Sant'Ambrogio, in qualche modo affermava che la socialità non è ciò che è superfluo, non è la prima cosa da tagliare in questa situazione, proprio recentissima, di 3 giorni fa, che sarà una piccola zona rossa all'interno della città, già che cambia colore ogni giorno, ma quella non cambierà più, perché appunto ora sono vietati tutti gli assembramenti proprio in quella piazza. Questo anche perché invece negli ultimi tempi abbiamo visto anche, ma nel cuore di una città in qualche modo, si portava le casse, la musica, balli, incomincia a circolare anche un po' il dibattito sul coprifuoco, che forse troppo poco è stato affrontato. Ci sono delle domande che forse come compagni dobbiamo incominciare a farci, a dare delle risposte, anche pensando se queste possono essere giuste o sbagliate. Per esempio, parlando del 30 nello specifico, quanto è stata utile quella giornata? Ovvero, se ora in Firenze, ma come penso ad altre città, la gestione della pandemia ha un indirizzo molto più soft, comunque non c'è più lo impazzare delle guardie a tutte le ore del giorno e della notte che chiedono controlli, la situazione da questo punto di vista è molto più rilassata. Ecco, quanto hanno inciso la giornata di Firenze per Firenze, ma quanto hanno inciso tutte anche le altre giornate? In qualche modo un po' un qualcosa che dobbiamo tenere bene a mente, così come in generale dobbiamo cominciare forse a avere un'analisi un po' più strutturata, dico noi pensando un po' a tutto il movimento italiano, ma ora non pretendo una risposta, però quantomeno noi ce lo stiamo domandando, cioè anche solo la banale domanda: ma perché questi compagni, questi ragazzi, anche gli altri ragazzi erano in piazza quel giorno? Perché erano in piazza quel giorno? E la nostra risposta ancora io penso che sia in qualche modo carente, e non può essere sicuramente associabile a qualche tipo di negazionismo di qualsiasi tipo. Quindi la risposta in realtà è molto complicata e deve riguardare la gestione anche nello specifico. C'è bisogno un po' di coraggio, secondo me, di buttarsi, di esprimere la propria opinione anche col rischio di sbagliare, che cosa pensiamo sia giusto, cosa pensiamo che invece sia inaccettabile, qual è la nostra definizione di salute. quando saremo in grado forse di dare queste risposte, saremo anche in grado forse di più a rispondere a chi ma che ci facevate alla fine in piazza quel giorno, e forse saremo anche in grado quindi di coinvolgere più persone, non in una giornata estemporanea, ecco, ma in qualcosa di più lunga durata. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Yeah. Put the boys in the better line. You're always talking about the boys in the better line. The boys in the better line. Put the boys in the better line. You're always talking about those boys in the better line. The boys in a better life.